Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ricordiamo San Benedetto, che ci viene presentato molto bene nell'orazione iniziale della Messa, che fa eco al prologo della sua regola e ci parla dell'amore per il Cristo e della via dei comandamenti abbracciata con amore e con slancio. Poi possiamo pensare, richiamare in questo momento anche quello che dice la nostra regola su Benedetto, la nota integrante della nostra regola. Chiediamo dalla sua intercessione la grazia, una partecipazione alla sua grazia.
Dal Libro dei Proverbi, al capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 9. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custoderai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio. Perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore.
Ecco, riflettiamo insieme. Abbiamo due testi molto belli. All'inizio, secondo alcuni versetti del secondo capitolo, all'inizio del Libro dei Proverbi, si adatta molto bene a Benedetto, alla sua regola, al prologo della regola in particolare, molto vicini. Poi c'è il Vangelo con la promessa. Vangelo sono due versetti molto importanti, la risposta di Gesù a Pietro. Il primo di questi versetti non ci riguarda, o meglio, riguarda sempre tutti, però non ci riguarda direttamente, perché riguarda i dodici. Il resto però è un'applicazione di questo principio, come vediamo il secondo versetto. Ecco, ascoltiamo quello che il Signore ispira a ciascuno.
Mi colpisce ed è molto consolante, sentire che è vero, per cogliere la sapienza del Signore è necessaria un'applicazione con tutte le proprie forze, è necessario tendere l'orecchio, inclinare il cuore dopo aver accolto le parole dell'esortazione, che però questa sapienza è dono di Dio sempre e comunque, nonostante venga richiesto uno sforzo, però questo sforzo è in qualche modo finalizzato a ottenere, ad aprirsi al dono di Dio, perché il Signore dà la sapienza ed è Lui che riserva ai giusti il successo. E allora si capisce, insomma, viene in mente quella, appunto quello che poi è riportato anche nella nostra regola di San Benedetto, come la comunità è una scuola, è una scuola dove si impara appunto la sapienza, si impara concretamente vivendo insieme. E questa famiglia sovrannaturale a cui noi siamo affidati ha lo scopo di introdurci progressivamente nella familiarità con Dio e nell'acquisire in noi stessi questa veste che è la sapienza, che riveste tutte le nostre azioni, insomma, fino a portarci alla sequenza del Signore.
Ecco, mi sembra che il primo brano sia centrato proprio su una ricerca da parte dell'uomo, una ricerca che trova una risposta, e la ricerca dell'uomo è trova come compimento la comprensione di ciò che è giusto e ciò che è bene, come dire che appunto solo Dio può insegnare ciò che è giusto e ciò che è bene. L'uomo da solo può essere protetto, può essere vegliato da Dio, ma alla fine, ecco, la ricompensa di tutta questa ricerca sarà proprio questa forma di comprensione. C'è proprio questo rapporto, no? del tendere l'orecchio, inclinare il cuore, ma alla fine la sapienza entrerà lei nel cuore, ecco, una volta che si è teso l'orecchio e inclinato il cuore. E mentre, dicevo, la prima lettura è basata su questa ricerca, mi sembra che quei due versetti del Vangelo siano centrati anche in parte sulla privazione, sulla spoliazione. Questo elenco che viene fatto delle persone lasciate mi ha ricordato un po' l'inizio di Giobbe, del libro di Giobbe. Sono proprio le stesse persone di cui viene privato Giobbe nel momento della prova. E mi sembra che ci sia anche qui il discorso molto presente della ricompensa. E la ricompensa, però, questa ricompensa è speciale, perché qui si parla di una ricompensa che avverrà dopo il ristabilimento della gloria del Cristo, e quindi sarà una vita eterna. Cioè sarà quindi una ricompensa eterna, una ricompensa che avverrà dopo la nostra morte, e che questo chiunque avrà lasciato si può aspettare.
Ah, più che un intervento, per dirvi che sono quasi casualmente capitato in una preghiera di San Benedetto proprio stamattina, mentre cercavo di fissare appunto i punti sulla Bibbia. Forse la conoscerete, ma mi sembrava molto in linea ovviamente con la prima lettura e anche con quello che diceva adesso Rodolfo. È corta, ve la leggo. Dice appunto San Benedetto, rivolgendosi al Padre: degnati di concedermi, Padre buono e santo, un'intelligenza che ti comprenda, un sentimento che ti senta, un animo che ti gusti, una diligenza che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, uno spirito che ti conosca e un cuore che ti ami, un pensiero che sia rivolto a te e un'azione che ti dia gloria, un udito che ti ascolti, degli occhi che ti guardino, una lingua che ti confessi, una parola che ti piaccia, una pazienza che ti segua e una perseveranza che ti aspetti, una fine perfetta e la tua santa presenza, la risurrezione, la ricompensa e la vita eterna.
Mi fa venire in mente la Lectio, come noi ne abbiamo anche parlato recentemente, e questo accogliere intanto figlio mio, che ti pone subito in una dimensione diversa, cioè come figlio e presuppone un padre, insomma, quindi di fronte a Dio padre, la custodia dei precetti, l'ascolto delle parole prima di tutto. E poi, per venire alla cosa che volevo dire, dice: se appunto invocherai l'intelligenza. Ecco, a me sembra che delle volte goda di cattiva stampa l'intelligenza, perché con l'intelligenza, che è dono di Dio, è un dono dello Spirito Santo, si comprende, come è stato detto precedentemente, e la parola di Dio va compresa nella sua lettera, perché se uno infinito, ma non ci capisco niente, qualcosa bisogna capire dalla lettera che dice, perché non dice cose esoteriche, dice cose comprensibili. Per cui quando uno legge la parola si deve preoccupare proprio di capire il senso di quello che si è letto. Una volta un biblista, un Maggioni, venne in parrocchia da noi e disse: quando leggete un articolo del giornale, poi alla fine cercate di aver capito quello che avete letto, no? E a me pare che delle volte questa cosa, che è la più importante, venga un po' superata da altre cose, insomma. E però se non c'è questa base si rischia poi di fare congetture o di avere delle proprie idee. E a me sembra che l'intelligenza è sempre un dono da chiedere, da invocare molto, perché apre la mente. Anche il Signore, quando appare agli apostoli, dice che apre la loro mente all'intelligenza delle scritture. Non è una questione di essere colti, è un dono dello Spirito Santo che è intrinseco nel battesimo, e quindi noi possiamo chiederla, invocarla, proprio per capire questa parola e poterla comprendere e poterne essere discepoli.
Piccola domanda. Ma chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre o figli, eccetera. Insomma, più volte Gesù dice così, ma diverse volte, non è che... Allora, è una rinuncia totale. Allora, mi chiedo, perché essendo insomma in India la rinuncia è il fondamento, ma la rinuncia totale, mi chiedo, è una domanda, non voglio creare così polemiche, ma un cristiano normale, nel senso medio, chiamiamolo laico, poverino, ecco, come è messo? Perché ha famiglia, o appartiene a una famiglia, avrà fratelli, sorelle, una moglie o un marito, eccetera. Allora vorrei chiedere, perché Gesù qui presenta una cosa che a me sembra che non è tanto comune, insomma, la vita di un ebreo credente, timoroso di Dio. Anche i profeti, i padri, cioè, erano sposati, avevano famiglia, avevano moglie, avevano figli, eccetera, no? Allora sta indicando una via che non c'era prima, o non so, non era molto evidente. Poi c'erano gli esseni e tutti quelli che io non sono esperto, ma sono con parole magiche. Allora, vorrei chiedere che Gesù insegna con grande forza una rinuncia, no, della famiglia, e di entrare in una condizione diversa. Allora, questo come può essere seguito, questo insegnamento, da tutti i cristiani? E anche perché prima abbiamo già visto il poverino che viene qui, che Gesù gli dice: bravo, hai tenuto tutti i comandamenti, li hai osservati, perfetto, ti voglio bene. Ecco, ma adesso lascia tutto, dalla ai poveri e seguiti. Ecco. Allora, mo, scusa la domanda, insomma, capirete che quelli che non si sono consacrati, oh, la chiedo così di brutto, quelli che non si sono consacrati, che si sono fatti monaci, suori, preti, eccetera, come sono messi?
Questa sarebbe la piccola domanda.
Vabbè, non so, una breve risposta.
È importante. E io volevo dire altre cose, però anzitutto noi vorrei osservare che noi leggiamo questo versetto e anche testi simili che tu hai, a cui hai accennato, il versetto 29, spontaneamente di coloro che rinunciano e si fanno monaci, ma qui non si parla di questo direttamente. Se si dice di abbandonare i figli, vuol dire che si è sposato e che ha avuto dei figli, prima di tutto. Non è questo il punto, evidentemente, cioè non dico che non c'entri niente, dico che il testo presuppone che uno abbia famiglia, sia sposata, abbia figli, almeno questo è l'elenco che fa, è un elenco molto ampio, cioè nella tua domanda ci sono, secondo me, parecchi passaggi o parecchi aspetti, difficile rispondere con un'unica risposta a una domanda che in realtà sono più domande insieme. Una è il significato del testo qui. Io credo che il significato qui vada cercato nel contesto. Qui si parla dei dodici, dei discepoli, e come dicevi tu adesso, fa parte della risposta di Gesù al fatto che ha chiamato questo ricco, il quale a quanto pare ha rinunciato a seguire Gesù, o comunque non ha seguito questa chiamata così. E Gesù non ha detto così a tutti i suoi discepoli. Non facciamo adesso le distinzioni monaci e non monaci, perché non c'è, sono fuori dal contesto del Vangelo, non c'è. Non dico che non c'entri, ripeto, ma non c'è. Ma Gesù non ha chiamato così tutti i discepoli. Non ha detto a Lazzaro, a Maria o a Marta di abbandonare la famiglia, stavano a casa loro. Non ha detto. Quindi qui va anche, credo, per cercare di capire l'intenzione di Matteo dicendo questo e presentando. Sicuramente è un'esigenza che tocca tutti come esigenza, ma come nei fatti non Gesù non ha sempre chiesto questo. A qualcuno ha chiesto questo, abbandonare la famiglia e i figli, non so se voglia dire disinteressarsene, comunque nel caso concreto di questi discepoli hanno cominciato a vivere con Gesù come fosse una nuova famiglia, diciamo, e comunque con un rapporto privilegiato anche rispetto al lavoro, almeno per quel periodo. Non si può dire che questo avverrà sempre, perché nel periodo hanno seguito Gesù in un certo modo. Dai Vangeli risulta che Gesù aveva molti discepoli in molti strati della popolazione, a partire dai sacerdoti, da addirittura membri del Sinedrio, fino ad arrivare a gruppi molto diversi come gli Zeloti. Abbiamo addirittura uno dei dodici che apparteneva ai Zeloti. Insomma, non è che tutti seguissero Gesù materialmente in questo modo. Qui mi sembra che che sia una cosa particolare, ecco. Forse da questo si può dedurre che il problema della ricompensa riguarda sempre tutti, il problema della chiamata e il problema della ricompensa riguarda sempre tutti, come si vede, insomma, ai dodici promette una cosa molto grande, che è la condivisione del governo, del giudizio e del governo su Israele. Notiamolo che un detto come questo presuppone che il riferimento è alla rigenerazione del mondo, quando il figlio dell'uomo siederà sul suo trono. Quindi qui si presuppone che Israele esista ancora, non solo, ma che sia ricostituito secondo la sua perfezione le 12 tribù, altrimenti questo detto non avrebbe nessun senso, sarebbe addirittura contraddittorio. E i 12 sono in rapporto a Israele. Da questo vediamo cosa anche tante altre, si potrebbero dedurre tante altre cose da un detto così di Gesù, che riguarda i 12, che riguarda il giudizio su Israele, ecco, condiviso col Messia di Israele, che è Gesù, il Messia che fa anche il giudizio delle genti, capitolo 25, questo lo vedremo in Matteo. Comunque, questo promesse ai 12 chiaramente. I 12 troni sono loro, come membri di Israele, eccetera. E poi c'è un'applicazione a tutti coloro. Non so se quello che la domanda fatta adesso è certamente la risposta incompleta. Vorrei ricordare solo che adesso noi abbiamo, per Benedetto abbiamo estrapolato questi due versetti, ma non finisce qui la risposta di Gesù. Nella domanda di Pietro, nella questione, noi abbiamo, poi Pietro dice: noi abbiamo abbandonato tutto, cosa ne avremo? La risposta di Gesù ha due facce. La prima è questa, tutto positiva. La seconda è una critica. E bisogna andare avanti a leggere dal versetto successivo, in cui Gesù dice: ci saranno primi però che saranno ultimi, e ultimi che saranno primi. E poi spiega però tutta la parabola successiva, cioè la parabola in cui il padrone della vigna va a cercare operai, si conclude con la stessa frase: è in questo modo che alcuni saranno primi e altri ultimi. E la parabola racconta come gli ultimi arrivati vengono pagati uguali ai primi. Quindi nella questione di Pietro c'era un aspetto giusto, perché Dio è ricompensa, Dio ricompensa Dio. Ma c'era anche un aspetto da correggere, perché noi abbiamo abbandonato tutto, noi, 12, effettivamente, e cosa ne verrà? Dice però, voi, ci saranno altri che saranno pagati come voi, cioè ci saranno primi che saranno ultimi, in questo caso primi e ultimi non significa fuori e dentro, può significarlo in altri contesti. Qui primi e ultimi vuol dire che nella domanda di Pietro c'era il rischio di pensare che dal momento che loro erano stati chiamati, e sicuramente avevano risposto rispetto al ricco, a una sequela molto particolare, diciamo, di Gesù, potessero avere in una specie, insomma, quasi il diritto di essere pagati di più di altri. La parabola nega questo. Gli altri che hanno lavorato un'ora sola e sono pagati uguale, e quindi c'è anche questo aspetto nella risposta. Non so se questo può servire alla domanda, alla risposta vuol dire cioè che dove anche ci sono differenze non si costituiscono, queste differenze non costituiscono un privilegio davanti a Dio. È la volontà di Dio che chiama uno in un modo o in un altro.